benedetto il Signore. Voglio leggere con voi, fratelli, alcuni versi, due testi quasi identici tra di loro che presentano un unico tema stamattina. Matteo capitolo 19, il verso 13 fino al verso 15, e poi dei versi in Marco capitolo 10, verso 13 fino al verso 16. Una domanda è il tema di stamattina: cosa pensava Gesù del next generation? Cosa pensava Gesù delle nuove generazioni? Che quello che è importante è il pensiero del Signore, e noi ci adeguiamo al suo pensiero a riguardo. Matteo capitolo 19 verso 13, così leggiamo: allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù disse: lasciate stare i bambini e non impedite loro di venire da me, perché il regno dei cieli è di chi è come loro. E imposto loro le mani se ne andò via di là. Capitolo 10 di Marco, verso 13. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. E preseli in braccio, li benediceva, ponendo le mani su di loro. A Dio la gloria. Cosa pensava Gesù del next generation? Il suo pensiero sicuramente ci aiuterà ad avere la giusta attitudine come genitori, come responsabili, come membri di chiesa, come monitori della scuola domenicale, avere la giusta attitudine nei confronti di tutte quelle fasce di età che raggruppano i nostri figli, i nostri bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i più giovani, e tutte quelle attività che sono rivolte verso di loro. Per iniziare, notiamo chi sono stati a portare i bambini a Gesù, anche se non specificati nel nostro testo. Gli furono presentati dei bambini. Dice soltanto Marco che gli presentavano, non si dice chi, ma di sicuro erano degli adulti, e presumo che questi fanciulli sono stati principalmente accompagnati dai loro genitori. Purtroppo non tutti i genitori oggi sono interessati davvero nel benessere spirituale dei loro figli. A volte si è superficiali a riguardo. Per alcuni l'importanza che i figli crescono in un ambiente cristiano praticante non è ben compreso. E questo può facilitare la scelta di alcuni giovani di lasciare la Chiesa o cercare, per esempio, il proprio coniuge fuori dall'ambito dei nati di nuovo, sottovalutando il valore che di crescere, di vivere, di spendere una vita in una realtà dove ambedue genitori sono salvati e consacrati al Signore. È importante, fratelli, perché se noi abituiamo i nostri figli di stare nella casa del Signore, cercheranno il loro diletto nella casa del Signore. Cercheranno i loro coniugi nella casa del Signore e si interessano che crescere i loro figli nella casa del Signore. Vi sono alcuni che non danno valore all'impegno, alla visione, ai tanti sforzi fatti per offrire ai più piccoli di età una sana ed efficace istruzione cristiana. Non tutti capiscono l'importanza di parlare ai loro figli di Gesù. Questo perché loro sono convinti che bisogna lasciarli liberi. E un giorno, da soli, quando diventeranno grandi, desideranno accettare Gesù o meno. È strano che questi stessi genitori che hanno questa filosofia non aspettano che i loro figli crescono o diventano abbastanza grandi per decidere da soli di svegliarsi la mattina, di prendere il pullman, di recarsi a scuola. Non aspettano che siano i figli di decidere di spontanea volontà quando stanno male di andare dal medico o cercare delle cure mediche. Nessuno aspetta che il figlio diventi abbastanza grande per dirgli di pulire la sua stanza. Si fa con insistenza, non aspettando che decidano da soli ad essere ubbidienti ed ascoltarci. Un giorno un pastore ha deciso di far vedere a un uomo il suo orto. Quest'uomo era del parere che i suoi figli non dovevano per forza frequentare la scuola domenicale o la chiesa. Lui diceva sempre: da grandi faranno la loro scelta. E quando quest'uomo venne a visitare l'orto del pastore, ha notato che all'interno dell'orto del pastore c'era erbaccia, che le piante venivano soffocate, e disse al pastore: che disastro, non sembra proprio un orto. E il pastore, molto più sarcastico di me, rispose: sto aspettando che le piante decidano in quale ambiente vogliono crescere, li lascio lì e scelgono loro se vogliono restare o meno. E i bambini sono portati in questo testo a Gesù, e questa è ancora la sua volontà per oggi, che noi li presentiamo alla sua presenza. Il Signore vuole che noi li continuiamo a portare dove loro possono essere benedetti. Non mi riferisco soltanto alla presentazione in chiesa, a cui tanti ci tengono, che appena nati, la prima volta che il bambino venga in chiesa deve essere portato al pulpito, bisogna fare la presentazione al tempio, perché se non si fa chissà cosa succede. Fratelli, ricordiamoci che con la stessa insistenza che desideriamo, ed è una bella cosa che ricevono quella preghiera appena nati, con la stessa insistenza vogliamo portarli alla presenza del Signore affinché possano crescere continuamente ed essere benedetti da Dio, perché è importante che loro siano la presenza del Signore in chiesa e che la presenza di Dio sia nelle nostre case. Se non insistiamo a portare i nostri figli nella casa del Signore, sia quelli piccoli ma anche quelli un po' più cresciuti, si corre il rischio che non ci verranno mai più. Le statistiche dicono che l'80% dei figli dei credenti, se non fanno qualche esperienza con il Signore prima dell'età di 18 anni, è probabile che non lo faranno mai più. Solo il 20%, ed è una statistica ottimista, solo il 20% che non accettano Cristo sotto l'età dei 18 anni lo faranno da grandi. Ora è il tempo di seminare nei loro cuori la parola del Signore. Ora è il tempo che le attività, le risorse, le energie, il nostro tempo sia spesa per loro. Ora è il tempo. Sia lodato il Signore per quegli uomini, quelle donne, quei genitori che decisero in quel giorno di presentare i loro figli al Signore. Gesù voleva benedire i bambini. Era pensiero comune nei tempi biblici che le persone portassero dei bambini ad un profeta o ad un sacerdote per essere benedetti. E tra i giudei che avevano questa mentalità, molti vedevano in Gesù questa figura di un profeta. Forse non tutti avevano afferrato che lui era il Messia, ma molti sapevano che era un uomo venuto da Dio e volevano che loro o lui potesse benedire i loro figli. Riconoscevano in Gesù l'unzione, la presenza di Dio e desideravano che i loro piccoli potessero attingere da questa unzione, da questa presenza che era nella vita di Gesù ogni volta che un bambino, ogni volta che un ragazzo, ogni volta che un adolescente viene in contatto con la parola di Dio, la presenza di Dio, la sua vita sarà benedetta. E questo contatto può realizzarsi mediante la partecipazione alla scuola domenicale. Questo significa quando vanno ad un turno di campeggio, possono presentarsi al Signore quando sono presenti ad un raduno provinciale, regionale, nazionale, mediante questa attività, ma anche semplicemente se li portiamo ai culti infrasettimanali in chiesa, noi esponiamo i nostri figli alla benedizione di Dio. Il Signore ci aiuti a voler vederli benedetti dal Signore. Perché il Signore li vuole benedire. Gesù li vuole benedire, noi li vogliamo accompagnare alla sua presenza, lì dove possono essere benedetti. Purtroppo i discepoli stessi presentavano un ostacolo per questi bambini. Riproveranno, impedivano, erano lì con forza a non farli accostare al Signore. Forse credevano che Gesù era troppo importante per avere a che fare con dei bambini. Erano convinti che il tempo del loro maestro doveva essere dedicato più a loro. Gesù deve ammaestrare noi. Gesù deve fare i miracoli per noi. Noi, i suoi discepoli che abbiamo lasciato tutto, noi siamo i privilegiati. Il Signore, se deve pregare per tutti questi bambini, toglie tempo da noi, Lui deve pensare a noi, perché noi siamo preziosi per Lui, noi siamo i Suoi privilegiati, noi siamo il gruppo degli elite, noi siamo i Suoi intimi. Gesù, se ti dedichi troppo a loro e a noi, chi parlerà a noi? Chi farà del bene a noi? Chi penserà a noi? Che il Signore ci aiuti, fratelli. Perché le persone cresciuti cominciano a pensare agli altri. Quando uno è immaturo, non è cresciuto, quando una persona è piccolo non ha delle responsabilità, ma uno quando cresce diventa responsabile e deve assumere delle responsabilità e sa che nella società non è più semplicemente qualcuno che deve ricevere, ma fa parte di un gruppo di persone che devono dare. Signore, ci aiuti. Gesù ha tempo per loro e non ci preoccupiamo, fratelli. Il Signore non si dimenticherà neanche di noi. Ma la gioia di vedere altri benedetti darà gioia al nostro cuore. D'altronde, il frutto dello Spirito ci ha liberati dall'opera della carne che si chiama invidia. Signore, grazie. Perché non solo parlo in altre lingue, ma mi hai liberato dalle opere della carne. Alcuni ci tengono così tanto a quel parlare in altre lingue come espressione di pienezza, che sì, io posso continuare a battezzare nello Spirito Santo. Ma fratello, sorella, non pensare solo perché parli in altre lingue puoi adesso predicare, che ti tocca avere un pulpito. Che Dio ci continui a liberare dalle opere della carne, perché colui che cammina per lo Spirito non è colui che parla in altre lingue, ma colui che cammina nello Spirito è colui che evidenzia il frutto dello Spirito. Signore, dacci grazia. A volte, senza che ce ne accorgiamo, creiamo degli ostacoli nei confronti dei più giovani. Può succedere che le fasce di età giovanili vengono sottovalutati, nel senso che si ha la tendenza di vedere loro, spiritualmente parlando, sotto un'ottica diversa, come se l'anima loro avesse meno di valore di altre anime, come se le loro anime non hanno le stesse esigenze o lo stesso valore di un'anima di un adulto. Sapete, fratelli, che i figli delle tenebre sono più avveduti dai figli della luce e il mondo bombarda i nostri figli da tenera età. Lo fanno adesso anche nella scuola d'infanzia, lo fanno nelle scuole materne, lo fanno nelle scuole primarie. Che Dio ci dia grazie, fratelli, di dire: Signore, aiutaci di non essere né un ostacolo né un impedimento, ma essere un incoraggiamento. Il nostro esempio è importante, come anche una mancanza di esempio. I discepoli con il loro atteggiamento non sono stati per niente un esempio positivo per quei fanciulli. La loro indifferenza li hanno fatti sentire scartati o poco importanti. Siamo interessati di cosa stanno facendo i nostri figli alla scuola domenicale? Siamo informati ed entusiasti di sapere quello che i responsabili hanno fatto, che hanno preparato per loro? Il semplice accompagnarli alla scuola domenicale o alla riunione dei giovani e ritirarli personalmente, sapete che è già una benedizione. Di dire: no, io non delego qualcun altro, voglio portarti io e voglio prenderti io, perché per me è bello venire e portarti, perché per me quello che stai facendo è importante e voglio accompagnarti, voglio che tu sai che per me è così importante che lascio altro, che spendo gasolio, benzina, che spendo del tempo per portarti lì, perché per me quello che è importante, perché lì potrai ricevere una benedizione da parte del Signore. Trasmettiamo ai nostri figli quanto sia importante Gesù per noi, quanto siano importanti i fratelli della Chiesa. Mamma, papà, perché stai andando in chiesa? Perché vado a incontrare la mia famiglia, i miei fratelli. Non posso stare tanto tempo senza vederli, senza salutarli, senza abbracciarli, perché quella è la mia famiglia. Quanti di noi, fratelli, siamo cresciuti in questa maniera, dove i nostri genitori ci hanno trasmesso che la chiesa era un luogo dove si incontrava la famiglia. E per noi la chiesa è diventata casa. Era poca la differenza tra casa e chiesa, perché spesso stavamo più tempo in chiesa che a casa. Siamo uno sprono, un incoraggiamento. Siamo attivamente presenti noi, insieme ai nostri figli, nelle varie attività della comunità. Quando altri credenti vanno a qualche raduno, quando si trovano loro a qualche incontro, noi dove siamo? E dove sono i nostri figli? Che Dio ci dia grazie, che dove si radunano i fratelli ci siamo pure noi. E loro comprenderanno che per i miei genitori la Chiesa è una famiglia. Gesù dovette prendere o riprendere i suoi discepoli, era indignato con loro. Sapete, questo essere indignato è la stessa frase, lo stesso termine che viene usato quando Gesù ha preso la cordicella per purificare il Tempio, cacciando le cambiamonete. È la stessa intensità, lo stesso sentimento. Importanza data ai fanciulli significa importanza data al regno di Dio. Investire nelle fasce di età dei giovani è e significa investire nel regno di Dio. Per questo motivo i fanciulli erano una priorità per Gesù e anche per noi. I giovani sono una priorità. E investimenti fatti per i figli sono investimenti eterni. Noi investiamo tanto nella vita, usiamo le nostre risorse per investirle in tante cose. Investiamo nelle nostre case, quelle case che a volte vengono infestate da insetti, case che a volte vengono tappezzate con la muffa, case che a volte vengono visitate dai ladri. incendiate dal fuoco, inondate dall'acqua, case che vengono spazzate via da terremoti. Noi investiamo in automobili che si arrugginiscono nel tempo, mobili o automobili che rischiano di essere incidentati, soggetti a guasti, le macchine che nel tempo vanno rotomati e finiscono allo sfascio. Noi investiamo in vestiti che negli anni non ci stanno più, non perché dimagriamo però. Vestiti che perdono il loro colore originale, si strappano, sono soggetti al cambio della moda, o vestiti che dopo un po' di tempo non ci piacciono più, ma abbiamo speso del denaro per comprarli e anche del tempo per fare lo shopping, per cercare il maglione perfetto, l'abbinamento straordinario, strepitoso. Abbiamo speso tanto per trovare quella borsa precisa al colore delle scarpe. Quanto tempo investiamo? Eppure vi dico, fratelli, che non possiamo portare le nostre case in cielo e neanche nessun pezzo di terreno intorno alla casa. Non possiamo portare il nostro automobile con noi in cielo. Non possiamo portare il nostro abbigliamento con noi in cielo. Ma che Dio ci dia grazia di portare i nostri figli con noi in cielo. Loro sì ci possono entrare. E loro ci debbono entrare. Che Dio ci dia grazia di investire le nostre energie, il nostro tempo, le nostre risorse a favore dell'eternità dei nostri giovani, dei nostri adolescenti, dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Gesù fa dei più piccoli un esempio per noi. Prese un fanciullo, in verità vi dico, dice il capitolo 10, verso 15 di Marco, in verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerò affatto. A quale caratteristica Gesù fa riferimento? Non credo che Gesù stia parlando principalmente dell'umiltà. Non so quanto è l'ultima volta che hai osservato una classe di scuola materna. Non mi sembra che c'è tanta umiltà tra i bambini. A volte i bambini sono le persone più egocentriche e non chiedono facilmente scusa se sbagliano. Innocenza, forse una volta. I bambini possono in alcune occasioni essere abbastanza dispettosi. Basta considerare i tanti litigi che succedevano nelle nostre case. Quando crescevamo con i nostri fratelli e le nostre sorelle non eravamo tanti innocenti. Se dovevamo alzare le mani, alzare la voce, se dovevamo dare qualche cazzotto al fratello nostro di carne, lo davamo. E se dovevamo tirare i capelli a qualche sorellina, se doveva tagliare i capelli alla sorellina, anche se gemella, lo faceva. Altro che innocente. Ubbidienza, i bambini non sono in alcune occasioni così ubbidienti. Impariamo per primo la parola no e poi impariamo sì. E alcuni di noi da bambino eravamo un po' ribelli. Mia moglie, anche se non è cresciuta con me, e se mia moglie è nata in una nazione diversa, non so come fa, ma lei dice: da bambino tu eri ribelle. Non so come fa. C'è il dono dell'onniscienza, mia moglie. Gesù si sta riferendo invece alla fiducia, soprattutto. Per sopravvivere, i bambini hanno bisogno di fidarsi di chi è più grande di loro. Dipendono totalmente dagli altri. I nostri figli, i nostri bambini hanno fiducia che qualcuno darà loro da mangiare. Hanno fiducia che a un certo punto, quando gli mancano le scarpe, qualcuno gli comprerà le scarpe, dei vestiti. Hanno questa fiducia che qualcuno prenderà cura di loro. Quando sono ammalati, quando hanno la febbre, Mamma, papà andranno in farmacia, ci porteranno qualche medicina, hanno questa fiducia che gli adulti li proteggeranno, che nell'adulto trovano un rifugio, saranno loro a salvaguardarli dai pericoli. Ecco perché Gesù nel capitolo 18 di Matteo è molto severo nei confronti di chi scandalizza un piccolo fanciullo, perché i fanciulli hanno fiducia negli adulti, dipendono dagli adulti. E se tu vieni meno nei confronti di un fanciullo, tu lo hai segnato per sempre, l'hai fatto del male per sempre. Oh fratello, sorella, che noi possiamo essere come piccoli fanciulli e avere fiducia nel nostro Padre Celeste, perché di questi è il regno di Dio, non coloro che hanno fiducia in loro stessi, non coloro che hanno fiducia nelle loro capacità, nelle loro risorse, non nel loro discernimento, ma persone che hanno fiducia nella parola di Dio, nella cura del Padre, nella provvidenza del Padre, che hanno fiducia che i comandamenti del Signore non sono gravosi, ma Egli mi istruisce perché mi vuole del bene. Noi esigiamo rispetto dai giovani e la Bibbia certamente ci insegna di onorare i nostri genitori, di avere onore e rispetto per l'uomo o la sorella più anziana. Vanno trattati come madri e padri ed è giusto che sia così. Ma per essere di benedizione alla gioventù occorre avere soprattutto la loro fiducia. Se i bambini, se i giovani non si fidano di noi, non ci ascolteranno. Ma se loro hanno fiducia, se loro avvertono che noi li amiamo e che li vogliamo bene, tu puoi anche essere un po' severo, puoi anche alzare la tua voce e ti ascolteranno, perché sanno che non stanno ascoltando un tiranno, ma stanno ascoltando la voce di una madre e di un padre, di un fratello maggiore, di una sorella maggiore, perché hanno fiducia, perché sentono che noi li vogliamo bene. Se perdiamo la fiducia dei nostri figli, è difficile pretendere che loro ci ameranno o ci rispetteranno. Signore, aiutaci a non tradire la loro fiducia. Gesù ci ricorda mediante questo esempio che il regno di Dio è per chi pone la propria fiducia in Dio, chi dipende dal Signore per essere perdonato, chi dipende dalla potenza, dalla cura, dalla grazia di Dio. Non possiamo entrare nel regno di Dio fidandosi di noi stessi, della nostra bontà, delle nostre capacità, ma noi possiamo entrare nel regno di Dio perché ci fidiamo dell'amore di Dio. E ci fidiamo che la sua grazia ci basta. Infine Gesù li benedisse. Li ha benedetti dando a loro se stesso. Alleluia. Gesù li ha presi in braccio, impose le sue mani e li benedisse. Non pronunciò una benedizione. Li prese in braccio, perché fratello, sorella, la prima cosa che i nostri figli hanno bisogno è di noi stessi, hanno bisogno di noi, non solo delle nostre parole, hanno bisogno di sentire il nostro abbraccio, il nostro coinvolgimento, la nostra presenza, il nostro calore. Possiamo benedire i nostri figli dando loro noi stessi e dando loro colui che è dentro di noi, Gesù. Solo colui che è in noi può benedire la loro vita eternamente. È Gesù che può dare speranza per il loro futuro, una fede che li potrà sostenere in tempi di prova e difficoltà, una pace che porta calma in mezzo alla tempesta, un amore che non li separerà mai da Lui. fratello, sorella, i nostri figli hanno bisogno di Gesù. E Gesù, ti preghiamo di benedire i nostri figli, di benedire la nostra gioventù, mentre noi li portiamo a te, mentre noi li presentiamo a te, mentre noi ci impegniamo per loro, mentre noi ci diamo per loro. È bello servirli, che bello essergli vicino, che bello vivere per loro, vivere per loro, dedicarsi per loro, creare un futuro per loro. Che Dio ci dia grazie, fratelli, di continuare ad avere una visione per la nuova generazione. Signore, anche noi oggi vogliamo essere fra quelli che continuano a presentare i loro figli al Signore, perché alla tua presenza tu li benedirai, la tua presenza gli farai del bene. Ci alziamo in piedi, fratelli, preghiamo il Signore. Diamo lode e gloria a Dio.